Un saluto ascoltatori, un saluto ascoltatrici, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Comincia una nuova settimana, parleremo di molta attualità culturale, talvolta anche legata ai drammatici momenti che della geopolitica internazionale, ma come del resto fanno ovviamente molte trasmissioni di Radio Popolare, oltre a tutti gli spazi di informazione. Per parlare di che cosa accade in questo marzo, che è sempre un mese molto denso di attività, ma apriamo anche la nostra settimana parlando, lo sentirete nel nostro sommario dell'8 marzo. Intanto però, oltre a salutarvi, io sono Ira Rubini al microfono di Calta anche questa mattina, vi ricordo il numero per scriverci se vi fa piacere. A noi fa sempre molto piacere se ci scrivete al 331-6214013 con Telegram, con WhatsApp o anche con un SMS a diretta @popolarenetwork.it se volete scrivere una mail durante questa puntata, e ancora potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Che insomma, avendo tante migliaia di persone che ci seguono, viene aggiornata con gli argomenti delle nostre trasmissioni e con molto altro. Quest'oggi, come sempre, ritroveremo la rubrica di Giallo e Noir a cura di Luca Crovi, Giallo Crovi. Parleremo di che cosa ha raccontato in un incontro con il pubblico il giovanissimo ma già molto celebre regista e drammaturgo greco-albanese Mario Banusci, che ha presentato a FOG proprio nel weekend di apertura del Festival della Triennale di Milano, il Festival di Scena Contemporanea della Triennale di Milano, uno dei suoi ultimi lavori dal titolo Mami. Vi parleremo poi invece appunto di 8 marzo in tutta questa prima parte, perché Tiziana Ricci ci porta a scoprire una serie di appuntamenti di fotografia arte di cui iniziamo a darvi conto, così come all'8 marzo, ma diciamo più che alla data, ai temi che comporta e che riporta ancora una volta urgentemente alla luce, è dedicata un'iniziativa davvero bella, che ha preso il via da un gruppo di studentesse e studenti e che sarà ospitata presto anche nel nostro auditorium, esattamente domani sera alle ore 20. Il progetto si intitola, che dà luogo anche appunto a un progetto spettacolo, Voce contro la violenza, e ne parliamo con la sua ideatrice insieme appunto a tante altre giovani forze che l'hanno creato. Giulia Ristagno, buongiorno, benvenuta, grazie della pazienza. Buongiorno, per aver ascoltato il nostro sommario, buongiorno.
No, ma grazie a voi.
Allora, la domanda, quella più classica, insomma, non la risparmio neanche a Giulia, le chiedo come è nato il progetto Voce contro la violenza.
Allora, il progetto è nato a novembre del 2023, Proprio perché era un momento in cui la tematica dei femminicidi era sicuramente molto discussa subito dopo la morte di Gina Cecchettin ed è nata proprio dall'intento di ricordare le vittime dei femminicidi in Italia nel 2023, proprio perché nessuna di loro merita di essere ricordata con un numero. E quindi vogliamo, diciamo, far rieccheggiare le loro storie, i loro racconti, non solo come vittime, ma anche come membri di una comunità e per onorarle per le persone che sono state. E proprio così, appunto, abbiamo iniziato questa iniziativa al liceo, nella nostra scuola, e abbiamo coinvolto più di 100 studenti nello scrivere delle storie che erano ispirate alle vite delle vittime di femminicidio del 2023. E poi, appunto, l'abbiamo adattato per la lettura scenica e per la regia teatrale per iniziare un progetto di educazione civica e comunque di educazione nelle scuole per provare a prevenire o a contrastare questo fenomeno.
Ecco, dato che appunto come Giulia Ristagno ci raccontava, il progetto che è No Profit è nato nel novembre del 2023, proprio all'indomani della vicenda di Giulia Cecchettin, che ha sollevato per le sue modalità, per le sue caratteristiche, anche per, devo dire, il modo di affrontarla della sua famiglia, per esempio, anche pubblicamente, ha sollevato ovviamente grande dolore e attenzione nell'opinione pubblica. Volevo sapere poi come si è strutturato proprio il lavoro di scrittura, no? Cioè, perché il Vittorio Veneto di Milano, un liceo scientifico storico di Milano, come avete, voi che avete avuto l'idea, poi lavorato? Vi siete riuniti, gli studenti facevano e le studentesse facevano proposte e poi si decideva insieme la forma, insomma, un po' il metodo di lavoro che vi siete date e dati.
Sì, allora, è stato, devo dire, innanzitutto un grandissimo lavoro da parte degli studenti, nel senso che le storie sono state scritte dagli studenti e poi anche riviste e riadattate agli studenti, ovviamente con l'aiuto dei professori. E l'appello è stato lanciato pubblicamente proprio perché in occasione del 25 novembre stavano già facendo degli spettacoli a scuola sulla tematica dei femminicidi e appunto in quell'occasione abbiamo lanciato un appello per vedere chi volesse partecipare. E da lì ogni ragazzo che si era reso disponibile, che voleva partecipare, ha scelto una storia o comunque un argomento del quale preferiva parlare. E infatti molti ragazzi hanno anche scritto delle riflessioni generali sul tema della violenza di genere e da lì è stato davvero un lavoro di collaborazione e di aiuto reciproco, nel senso che abbiamo passato tutte le vacanze di Natale a rivedere gli scritti, ad aiutarci a correggerli e ovviamente poi a renderli adatti a un pubblico più ampio. Però è stato un processo sicuramente lungo, ma anche molto bello perché è venuto tutto da noi giovani e da noi ragazzi.
Ecco, immagino insomma che il lavoro sia stato complesso, ma sia stato anche da un certo punto di vista molto, se posso dire, entusiasmante nonostante il tema, perché alla fine è stata una cosa a cui vi siete veramente dedicati, lo so, me l'hanno spiegato e raccontato anche in altri ambiti, però poi ne è uscito appunto un esito che noi potremo, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, scrivendo a prenotazioni @radiopopolare.it, la nostra mail per le prenotazioni in auditorium, potranno vedere alle 20 di martedì, domani 3 di marzo. Cosa vedremo?
Allora, vedrete la rappresentazione teatrale in lettura scenica di alcune delle storie che sono state scritte dalla nostra associazione e le vedrete raccontate proprio da noi. Quindi abbiamo anche delle grafiche e delle musiche che sono state scritte da noi ragazzi e vogliamo appunto portare questa rappresentazione anche per favorire il dibattito e per soprattutto far riflettere e far pensare sulla tematica. Quindi oltre ad andare alle scuole ci teniamo particolarmente anche a parlare con un pubblico più ampio, assolutamente di tutte le età, perché è un argomento del quale è importante parlare fin da piccoli ma anche più avanti.
Bene, e quindi si tratta sostanzialmente di uno spettacolo di narrazione che voi avete già portato in giro, vero?
Sì, assolutamente, l'abbiamo portato in moltissimi licei di Milano e siamo stati anche a Napoli in occasione della premiazione per il premio di Teresa Bonocore, che è stata una vittima di mafia e femminicidio. E quindi l'abbiamo presentato davanti agli studenti, davanti ai professori, ma anche davanti ai rappresentanti delle istituzioni e più o meno ha raggiunto 1.400 studenti per ora il progetto. Quindi siamo molto
Però,
contenti di poterlo portare avanti.
Certo, immagino, lo immagino molto e immagino che sia appunto ogni volta, ecco, e questa è un'altra domanda che volevo fare a Giulia Ristagno, un'esperienza differente. Che tipo di reazioni ottenete dal pubblico di studentesse e studenti oppure da altri pubblici a cui l'avete proposto?
Sì, allora devo dire che ogni volta è diverso perché riceviamo tipi di domande diverse e anche delle reazioni molto differenti. Devo dire che la maggior parte dei ragazzi sono comunque molto curiosi e fanno anche domande che sono legate più in generale al tema della violenza di genere e come prevenirla, e quindi si instaura proprio un dialogo nel cercare di capire cosa possiamo fare noi per opporci a questo fenomeno, ma si riflette anche molto sul contenuto delle storie, quindi sul riflettere il fatto che in realtà tutte le vicende delle quali parliamo sono successe in maniera simile a delle donne nel nostro paese, e quindi quello sicuramente suscita molte emozioni. Poi appunto la parte bella dello spettacolo è anche il fatto che cambia ogni volta che siamo in scena, quindi mettersi in gioco nel parlare anche con persone di diverse età e nel portare avanti questa discussione è sicuramente molto emozionante ogni volta.
Me lo immagino. L'ultima domanda è: come fate per la tecnica, insomma tutti gli aspetti diciamo produttivi di uno spettacolo, l'organizzazione, insomma è sempre il vostro gruppo che provvede?
Sì, siamo sempre noi, abbiamo scritto le musiche originali che appunto mettiamo durante lo spettacolo, abbiamo anche delle grafiche durante la nostra rappresentazione che sono sempre state fatte da noi, dirigiamo anche la nostra pagina Instagram, ci potete trovare a Voce Contro la Violenza su Instagram, e appunto tutti gli aspetti tecnici sono gestiti da noi, in particolare abbiamo una ragazza che appunto si occupa di tutti gli aspetti tecnici. E siamo proprio fieri anche per questo di aver portato avanti il progetto a 360 gradi.
Bene, allora penso che abbiamo raccontato insomma degli aspetti importanti di questo vostro lavoro che evidentemente insomma oltre ad avere preso molto voi ha una vita lunga anche per quello che riguarda il pubblico a cui si rivolge. Noi ovviamente ci auguriamo che possiate continuare a portarlo in giro compatibilmente con i vostri impegni, col fatto che ovviamente si tratta comunque di un impegno importante quello di portare in giro uno spettacolo, e intanto vi ringraziamo per essere ospiti domani 3 di marzo, martedì alle 20 con questo spettacolo di cui abbiamo parlato con Giulia Ristagno, e la ringrazio naturalmente di essere stata nostra ospite in questo caso.
Grazie a voi certamente anche per ospitarci domani.
E quindi Una Voce Contro la Violenza, a domani, a risentirci. Ciao ciao, a presto.
Domani, grazie.
Allora, ringraziando Giulia e aspettando di sentirla domani, noi adesso ascoltiamo un po' di musica, finalmente, dopo il weekend che abbiamo trascorso con Sanremo.
Ooh. But he'll find his way by the morning light.
Questa era Eileen Rose con Will the Wolf Survive, brano recentissimo dell'inizio del 2026. Adesso, come vi accennavo da sommario, Photo Vogue Festival a Brera e l'arazzo di Esther al Memoriale della Shoah. Arriva l'8 marzo e dintorni arrivano eventi di fotografia, di arte, appuntamenti diversi di cui noi cominciamo a darvi conto. Sentiamo di cosa ci occupiamo oggi nel servizio di Tiziana Ricci.
Siamo in vista dell'8 marzo, il talento delle donne ha più visibilità, lo dovrebbe avere sempre, ma tant'è, insomma, in questi giorni ne ha di più. Allora, vi abbiamo parlato del Photo Vogue Festival, Women by Women, questo è il tema, donne per le donne, è in corso la 10ª edizione alla Biblioteca Nazionale Braidense, quindi quest'anno ha cambiato luogo, si tratta di 4 mostre, 8 video documentari, poi sono in programma conversazioni, tavole rotonde. È un festival che in tutte le sue edizioni ha esplorato il modo in cui l'immagine, la fotografia e il video contribuiscono a esplorare, a costruire l'identità femminile e anche a sfidare i paradigmi visivi dominanti. Come vi dicevo, è in corso e quindi 2, 3 e 4 fino a mercoledì alla Biblioteca Nazionale Braidense in via Brera 28 e l'ingresso è libero. Ma questo ve l'abbiamo già presentato, invece oggi vogliamo parlarvi di Esther presentata da Suero. Si tratta di un arazzo fiammingo antico, è una delle opere più pregiate conservate al Museo Paul di Pezzoli, che per l'occasione è al Memoriale della Shoah e sarà possibile visitarla fino al 26 di aprile. L'installazione è stata curata da Marco Vigevani, con cui appunto abbiamo parlato dell'opera e anche del suo valore simbolico e attuale anche. Arazzo fiammingo Esther presentata ad Assuero. È una delle più belle opere conservate al Museo Paul di Pezzoli, che migra per un certo periodo al Memoriale della Shoah.
Esatto, sì. Noi grazie a Alessandra Quarto, direttrice del Paul di Pezzoli, al suo team, Federica Manoli, conservatrice, abbiamo avuto l'opportunità, insomma il privilegio di avere questo straordinario arazzo di fattura fiamminga della fine del 400 in prestito al Memoriale della Shoah Binario 21 di Milano, ed è una maniera di valorizzare ulteriormente, focalizzando l'attenzione su questo oggetto prezioso e molto interessante, eccetera, e anche di raccontare un po'
la storia di Ester. Allora, Ester è una figura biblica molto importante, no? E magari vale la pena di fare cenno alla sua storia, che è assolutamente particolare, una storia di coraggio, no?
Sì, diciamo, è un libro che, come raccontano poi sia gli storici che abbiamo intervistato, sia il rabbino capo di Milano, eccetera, è una figura atipica, strana, come libro. Innanzitutto ce ne sono varie versioni, c'è una versione ebraica, c'è una versione latina, una versione greca. È un libro in cui non è mai nominato il nome di Dio, per questo ho fatto anche una fatica ad essere inserito nel canone sia ebraico sia cristiano, ed è una storia, diciamo, di persecuzione, ma poi anche di integrazione e anche di salvezza, tutto questo grazie all'intelligenza e al coraggio di una donna che è il vero motore di tutto, Ester, che in realtà nasconde il suo essere ebrea e diventa regina, e attraverso questo suo ruolo riesce a salvare il suo popolo e quindi è una figura molto
coraggiosa, perché anche nel fare questa scelta lei rischia la vita, no? Perché quando, almeno io l'avevo letto, quando si presenta ad Assuero lei non può parlare, invece
può
parla
parlare,
e rivela la sua identità ebraica, no?
Esatto.
E lì rischia di essere condannata a morte, per cui per salvare il suo popolo lei rischia la vita, e lì il coraggio grande, no?
Certo, e poi è anche una storia in cui si rivela l'integrazione del popolo ebraico, probabilmente nell'esilio babilonese, quindi ha qualcosa a che fare. Questo Assuero è stato identificato con Serse, anche se l'imperatore di Persia più tollerante verso le altre religioni, quella ebraica in particolare, era Ciro. Però, insomma, è una storia anche interessante per l'oggi, perché è una storia di integrazione, una storia di persecuzione, una storia di salvezza, una storia di stranieri, cioè ha un valore che va al di là della storia ebraica, che è il valore che ci interessa in quanto memoriale della Shoah.
Ecco, infatti, perché uno dice: ma come mai migra un'opera così al memoriale? Perché in qualche modo c'è una risonanza, no?
Sì, noi abbiamo sempre pensato al memoriale, che è il memoriale della Shoah, ma la Shoah riguarda gli ebrei solo in quanto vittime, non in quanto la sua importanza nella storia come memento contro le discriminazioni, contro i genocidi, eccetera. Quindi abbiamo sempre pensato che la Shoah è unica, ma il suo significato non è unico, è
universale.
Ci siamo occupati, voglio dire, di migranti, ci siamo occupati di armeni, ci siamo occupati di diritti civili. E questo rientra un po' nella nostra missione.
Oltre all'installazione, mi pare che c'è un, diciamo, l'evento è un po' impreziosito da delle
dei video, anche degli incontri con Maria Taboga, che è la conservatrice a Razzi del Quirinale, che ci racconterà l'arazzo, Simona Segre-Reinach, che è una storica della moda, che ci racconterà invece la moda, che naturalmente non è quella dell'impero persiano, ma è quella della fine del 400, del 1400. E poi il professor Lanfranchi, che ci racconta invece la parte, diciamo, più storica, quindi l'impero persiano, la collocazione degli ebrei in quel contesto, e il rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib, che invece racconta il significato di Ester in questa festa ebraica che si chiama Purim e che inizia appunto all'inizio di marzo, i primi giorni di marzo.
Cioè sono interviste video, giusto?
Sono interviste video e ci saranno anche degli incontri, ci saranno anche degli incontri, e stiamo pensando anche di realizzare un piccolo concerto, perché c'è un famoso oratorio di Handel che si chiama appunto Ester. E naturalmente non si può farlo con un enorme organico, ma stiamo cercando di organizzare anche un momento musicale.
Bene, allora questo uno dei primi, questo si riferiva all'arazzo di Ester, al memoriale della Shoah, uno dei delle prime iniziative di cui Tiziana Ricci ci parlerà a proposito della settimana dell'8 marzo. Intanto leggo due messaggi che sono arrivati. Vorrei esprimere il mio dissenso, in questo caso appunto, poi lo racconteremo anche a Tiziana, sulla mostra di Armani a Brera. I miei motivi: impossibile vedere alcuni quadri coperti dai manichini e anche sedersi per contemplarli. Quindi diciamo che in qualche modo la mostra di Armani ostacola la visione di una serie di quadri, ci scrive Anna. Gireremo il commento di Anna a Tiziana. Mentre Mara, vorrei fare complimenti ai ragazzi del liceo Vittorio Veneto, di cui abbiamo appena intervistato Giulia Ristagno, ideatrice, insieme a molti altri giovani del progetto Una Voce Contro la Violenza, che sarà ospite domani in auditorium. Bravi, perché non si tirano indietro, affrontano i drammi della vita senza aver paura, senza pensare che non li riguardi. Davvero bravi, questo è il messaggio che ci manda Mara, che speriamo di avere ospite in auditorium domani. Ricordatevi, prenotazioni@radiopopolare.it. Noi adesso abbiamo come sempre la pubblicità e poi la seconda parte di Cult con tanti altri argomenti.
Mi sento le gambe, dove sono le braccia? E mi manca il respiro, eppure sono viva. Sento che sorrido, io non l'ho deciso. La vista mi abbandona un po'. Cerco la mia postura, divento la paura. Mi trema anche la gola, la voce non mi trova. Le mani che mi ingannano. Così ci si innamora. Fare spazio dove posto non si trova.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Dopo aver dedicato la prima parte alla settimana che piano piano ci porta verso L'8 marzo, molte le iniziative, se andate sul sito di Radio Popolare le trovate, tra cui appunto quella di domani sera dell'esito in forma di spettacolo di narrazione del lavoro degli studenti e delle studentesse del Liceo Vittorio Veneto di Milano a proposito della violenza di genere. Lo ricordo, lo spettacolo è alle 20 e potete prenotarvi a prenotazioni@radiopopolare.it. Abbiamo ascoltato la bella voce e la bella canzone di Levante, Sei tu, anche lei era presente al Festival di Sanremo, una delle molte voci e artiste che sono state punite, diciamo così, ma non vorrei neanche tanto tornarci più su perché tutta l'esperienza sanremese credo che sia stata anche in virtù del periodo storico in cui si è svolta particolarmente deludente, per utilizzare una espressione molto blanda, per questo vi rimando al bel pezzo scritto da Nicolò Vecchia subito dopo la serata di sabato, quella che poi ha decretato le classifiche, e come ripeto, insomma, noi ci prendiamo il lusso di ascoltare le canzoni che riteniamo forse più rappresentative del contemporaneo, almeno a parer nostro. Cioè, ci sarebbe molto altro da dire su un evento che ci piaccia oppure no, di fatto è tanto seguito e rappresenta un pochino uno dei molti termometri, diciamo, del paese. Dunque, a Cult ascolteremo certe canzoni e altre canzoni forse un po' meno. Invece adesso la voce di un artista, anche questo molto giovane come i giovani di cui abbiamo parlato nella prima parte, è un vero enfant prodige, possiamo utilizzare questo termine un po' desueto, ma è così, ha 27 anni, se non sbaglio, forse nemmeno compiuti, e ha già realizzato una serie di spettacoli che lo hanno imposto all'attenzione del pubblico di tanti paesi. Lui è albanese d'origine, però poi da piccolo, con vicende familiari che sono anche parte del suo lavoro in teatro e del suo lavoro performativo, si è trasferito in Grecia. Insomma, tra i due paesi c'è un costante dialogo nel suo lavoro. È anche il creatore di un linguaggio scenico unico, privo di parole, fatto di tanta musica, fatto di moltissima performance corporea, sia in una forma che si può avvicinare alla danza, ma forse sarebbe più corretto parlare di teatro fisico. Mario Banusci presenta un poema visivo, intimo, universale sul legame madre-figlio in uno degli spettacoli che formano una trilogia sulla famiglia. L'anno scorso, la stagione scorsa, a Triennale Teatro, sempre nell'ambito del Festival Fog, avevamo visto Goodbye Lindita, che era dedicato al tema del lutto, alla perdita di una persona cara, in quel caso la matrigna di Mario Banusci, a cui però era molto legato. La nuova creazione non si discosta, essendo parte della trilogia sulla famiglia, dalle questioni dei legami familiari, appunto si concentra sulla madre come figura. Mami è un termine che Mario Banusci, per sua stessa missione, ha usato per definire sia la sua vera mamma, sia sua nonna che lo ha cresciuto per parecchi anni della sua infanzia, sia appunto Lindita, cioè la sua matrigna, la compagna, la seconda compagna di suo padre. In Mami la scena si trasforma in un paesaggio della memoria inquietante, al tempo stesso familiare, a partire da una casa che poi diventa tante altre cose, dalla nascita alla morte di una persona cara, alla cura che in famiglia si dà oppure non si dà ai componenti della famiglia di volta in volta bisognosi di cura, ai silenzi, insomma, profonde emozioni e una sorta di immersione collettiva nei ricordi e in una realtà emotiva che può essere percepita e condivisa da ciascuno spettatore, da ciascuna spettatrice in maniera differente. Come vi dicevo, Mario Banusci è vissuto in Albania fino a 6 anni e poi si è trasferito in Grecia, ha studiato alla Scuola d'Arte Drammatica del Conservatorio di Atene, ha realizzato anche dei cortometraggi, tra cui alcuni che hanno partecipato a festival e sono già stati notati, e ha ricevuto inviti da tanti teatri internazionali proprio per questa trilogia sulla famiglia, tra cui Avignone, il Wiener Festwochen, l'International Theatre di Amsterdam, l'Adelaide Festival in Australia, il BITEF di Belgrado, ha ricevuto tanti premi. Romance familiare è la definizione della trilogia, che in albanese significa proprio romanzo familiare. L'albanese, insomma, riecheggia anche l'italiano in molte sue parole. E dunque abbiamo visto il suo spettacolo, e sappiamo che lo hanno visto anche ascoltatrici e ascoltatori, che era in scena questo weekend in apertura del Fog Festival 2026 alla Triennale. Però ci piaceva farvi ascoltare, in virtù del fatto che secondo me Mario Banucci lo rivedremo spesso e volentieri nei teatri italiani, farvi ascoltare un po' che cosa ha raccontato nell'incontro con il pubblico. Sentiamo.
Thank you very much for coming. I've been thinking and imagining this piece 1 year, but I rehearsed for 3 months. I had a residency in Athens in the theater that produced, the main producer of this piece. And in this residency I could interview some people, enter in the studio and draw some ideas I had in my mind, and try some things with some performers of mine. Then I did an audition and we rehearsed for 3 months. And this was a period. It was the biggest period I rehearsed. With my previous works, I rehearsed for 2 months, and for Mami it was for 3.
Allora, questo era in risposta a una domanda di uno spettatore che chiedeva quanto c'era voluto per costruire questo spettacolo tutto dedicato alla figura della madre, a tutto quello che c'è intorno, e Banucci ha risposto: ho provato per 3 mesi, avevo una residenza nel Teatro di Atene, che è anche il coproduttore dello spettacolo. Ho fatto una serie di interviste e colloqui con tante persone per in qualche modo circoscrivere un tema così vasto, e ho cominciato a sperimentare anche con alcuni performer con cui avevo già lavorato. Ho poi fatto anche delle audizioni, dei provini per trovarne degli altri, e poi appunto prove per 3 mesi. È stato il periodo più lungo, almeno finora nella mia carriera, di prove. In passato, per gli altri spettacoli che avevo realizzato, non avevo mai provato per più di 3 mesi.
La domanda riguarda...
I think it's a combination of all these. I try to be inspired by paintings, by painters that I love. I am very inspired, of course, by religion, because I come from a very religious country. And I grew up in a house where I had all the references from some religion, different religion, like from Muslim, for Christian, Orthodox, Catholic. So this inspired me a lot as a person to try to discover more and more in the religion and in the tradition part. So the ritual part of the religion is what inspires me more. And of course, like Pietà, you said, San Sebastian, they are big references, of course. But I tried not to stay only there, but to be inspired also by my real life, or by the images that I saw or I still see in my family. So some images are inspired, of course, by paintings, but some other are inspired by my real family. For me, the image of my father washing my grandmother was so powerful and pierced me so much that it couldn't... the only way to do something with this was to involve it in my work. So it's a combination of all this. And of course, I'm a lot inspired by paintings and by the colors. So also in this piece we tried a lot how we work with the lights, with the oranges, as you said, like the fruits, and also in a symbolic way.
Allora, una delle domande che erano state fatte, avete sentito la voce della spettatrice che l'aveva fatta, era quali erano i principali riferimenti, modelli e ispirazioni di questo spettacolo. che appunto mostra tante diverse immagini, davvero in alcuni casi con la sensazione che si tratti anche di riferimenti pittorici. E infatti Mario Banucci ha confermato che i dipinti, gli affreschi, l'arte in generale lo hanno influenzato, così come peraltro anche in altri suoi spettacoli la religione. Dice Mario Banucci: vengo da un paese profondamente religioso, in casa ho avuto influenze derivanti da religioni diverse, cioè sia quella musulmana sia quella cristiana in forma ortodossa, sia quella invece cristiano-cattolica, e dunque in qualche maniera queste sono state tutte di ispirazione al mio lavoro. Quello che mi interessa di più è scoprire le tradizioni religiose, ecco dunque il collegamento al rituale così presente nei miei spettacoli anche in questo. I riti sono per me un'ispirazione, così come lo sono appunto certe immagini assolutamente simboliche come la pietà, che compare in tante forme e in tante espressioni artistiche, oppure la figura di San Sebastiano, che giustamente era stata dalla spettatrice che aveva fatto la domanda individuata in uno dei momenti dello spettacolo. Però parte di quello che io metto in scena deriva anche dalla mia vita vera. Sono immagini familiari che ho molto presente, quindi dipinti, arte più famiglia potrebbero essere la sintesi della mia ispirazione. Per esempio l'immagine, che infatti apre lo spettacolo, di mio padre che lava mia nonna, molto anziana e non più autosufficiente, è un'immagine che avevo sempre con me. L'unico modo in qualche maniera per fissarla e forse anche per stabilizzarla, per elaborarla, è stato quello di metterla all'interno del mio lavoro. E naturalmente dalle arti arrivano però anche altre suggestioni più tecniche, quelle sui colori, sulle luci, su alcuni elementi simbolici come la frutta. Nello spettacolo appaiono delle arance, che insomma appaiono spesso anche in molti dipinti, specie a carattere religioso, con significati simbolici. Proseguiamo, sentiamo ancora che cosa ha detto, stiamo ascoltando quello che ha detto al pubblico, rispondendo alle domande del pubblico, Mario Banucci, dopo la seconda rappresentazione, le due repliche che ha fatto in triennale del suo spettacolo Mami, dedicato alla figura della madre.
I always involve in my next works the things that I tried in my previous work in the rehearsals, but they didn't work for the previous works. So from my first work, we always had this image, a very simple image of a woman giving birth or trying to give birth, because my mother was, and when she lived in Albania, she was a nurse giving birth, helping in the birth of other women, and I always used to hear these stories, how she was grabbing the babies, if she could hear the sound or something. And every time we tried this image in the rehearsals, at the end I never put it in my work. And so in Mami, when I thought about the theme, I said, okay, in this piece I need to involve this in a way, if it works, of course. So it came very without pushing it or without trying a lot to involve it. It came by itself. We saw it and we said, okay, we like it that it's so simple. It's not totally realistic, but let's keep it because it's a beautiful start.
Allora, questa era un'altra domanda relativa ad alcuni momenti dello spettacolo. Io ho l'abitudine, dice Mario Banucci, lo ricordo, drammaturgo e regista albanese, greco-albanese, molto giovane ma già molto affermato, di ritornare a degli elementi, di dispositivi di scena che non sono riuscito a inserire, magari ho anche provato in lavori precedenti, per poi riprovare ad utilizzarli in quelli successivi. E dunque il momento, è uno dei momenti iniziali dello spettacolo, in cui una donna partorisce o prova a partorire, è un'immagine che io ho provato a inserire anche in precedenti miei lavori, senza riuscirci. Perché? Perché mia madre, una volta trasferitasi dall'Albania fino in Grecia, lavorava come ostetrica e quindi da bambino io sentivo raccontare le storie delle nascite che lei aveva aiutato, a cui aveva contribuito. E quindi in passato avevo provato tante volte a inserire una scena di questo tipo nei miei spettacoli e non c'ero riuscito, non mi convincevano. In Mami, dato anche il tema, mi sono detto questa volta devo mettere questa scena ed è venuto tutto sommato abbastanza senza sforzo. È un'immagine semplice, quella della donna appunto che all'interno di una casa partorisce, e anche se non è proprio realistica, cioè è suggestiva più che altro, mi è sembrato un inizio, un buon inizio per lo spettacolo. Sentiamo ancora una delle cose che Mario Banucci ha detto nell'incontro col pubblico.
Io sono not the right person to answer you this question. I don't know, like for me, of course, dramaturgy is a very big part of the piece and I work on it a lot because in my works I do the dramaturgy, but I also have people helping me and having also this role. For me, every time I think about dramaturgy is very difficult but also very easy in a way, because I'm thinking how to describe a story of mine to someone that doesn't know about theater, or to a child, or to an old person. So for me, a very beautiful exercise is to go to a relative of mine that they have any relation with theater, nothing, they haven't seen my work because they're in Albania, and I just go to my grandmother and explain her every scene of my work, every scene of the piece. So she's like, why? And I'm trying to explain, it starts like this, because like this, and if this is it, it ends like this, just to understand what she understands or what she feels. Because in my works, you don't need to understand something. I prefer the audience to feel something or to think something, but not to understand. It's not right or wrong. That's why when they come and ask me, how was this image was born in your mind, or what does this mean, I really believe that it means what you really thought. Because if I tell you my thoughts, I might destroy your imagination, I might destroy your mind, because probably your mind is more, your fantasy is bigger than mine. So, yes, I'm... Yes. Fantasy, but yes.
E dunque una ultima risposta molto significativa da Mario Banucci. Gli hanno chiesto quanto conta la drammaturgia, come si pone rispetto alla drammaturgia, e chiaramente noi spesso pensiamo alla drammaturgia in modo un po' limitato, pensando solo alla drammaturgia di parola. C'è una profonda drammaturgia negli spettacoli di Banucci che sono senza parole, come vi dicevo, sono gesti, suoni, musiche e ovviamente molta performance. E la risata che avete sentito all'inizio era quella del pubblico quando lui ha detto: beh, forse non sono proprio la persona giusta per fare una domanda sulla drammaturgia. Comunque per me è molto importante il tipo di drammaturgia che faccio io, che uso io, è qualcosa a cui dedico molto lavoro e sono anche aiutato da persone che hanno questo specifico compito nelle mie produzioni. Ma a proposito di come utilizzo la drammaturgia, di come costruisco le scene dei miei spettacoli, è una cosa difficile da un lato ma anche facile dall'altro, e io faccio sempre un esercizio: provo a raccontare la storia o comunque quello che metto in scena a chi non sa nulla di teatro. Vado da un mio parente o da una mia parente che magari vive in Albania, magari anziani, che non hanno mai visto un mio lavoro in scena, e racconto loro le scene una per una dei miei lavori, e allora guardo le loro reazioni quando mi dicono: ma perché hai fatto questa cosa? Perché voglio capire che cosa sentono, non capiscono, perché nei miei lavori io vorrei che il pubblico sentisse, non occorre che capisca tutto, non occorre che comprenda tutto, non c'è un significato giusto e uno sbagliato, e anche quando mi chiedono cosa vuol dire quella cosa, quella scena, quel movimento, quel elemento della performance, io rispondo: vuol dire quello che hai capito tu, perché se io ti dico che cosa significa per me, rovino la tua immaginazione. Così Mario Banusci, che dunque è stato ospite nel weekend di apertura del Festival FOG a Triennale Milano, con il suo spettacolo Mami, parte della trilogia sulla famiglia, romance familiare. E ora è il momento della nostra rubrica di Giallo e Noir.
Cari amici di Radio Popolare, il noir è una delle migliori forme per raccontare letterariamente la società e in particolare sembra essere perfetto per raccontare un paese complesso come la Colombia. Uno scrittore colombiano come Santiago Gamboa ne è convinto da tempo e sa che l'uso di questo registro narrativo gli può permettere delle incredibili contaminazioni con generi come il realismo magico. Perché nel suo paese può accadere davvero di tutto e la violenza può andare a braccetto con i miracoli, le gesta dei narcotrafficanti con quelle dei santi, quelle degli assassini, con quelle di esseri magici che sono legati a culti tribali. Non è un caso che lo scrittore francese Pierre Lemaitre sostenga che Santiago Gamboa nella sua opera unisce poesia, violenza, di una crudeltà inaudita e un'eccezionale pungente ironia. Ciò che più apprezzo dei suoi romanzi è la commistione fra generi e stili, anche se tutti sono accomunati dalla stessa vena oscura. Gamboa usa i suoi romanzi per raccontare, con registri totalmente e completamente diversi, universi diversi. C'è un po' di tutto, quindi, in un romanzo come Colombian Psycho, che è stato appena pubblicato dalle edizioni EO. L'indagine classica, il mistero insolubile, il sesso furioso, il ritratto sociale a tinte forti di un paese davvero problematico. D'altra parte, già nel titolo, l'autore omaggia tre stili diversi, quello di Robert Bloch, quello di Alfred Hitchcock e quello di Bret Easton Ellis. Tutto parte con una mano che viene ritrovata tra ghiaia e formiche dopo le forti piogge, nei dintorni di una villa fuori Bogotà, dove si è da poco tenuta una festa a base di cocaina e aguardiente. Quella mano, annerita e quasi metallica, sembra un fiore ossuto che emerge dal pietrisco, un granchio nero che è giunto lì a depositare le sue terribili uova, che contengono incredibili verità. Una mano abbandonata con il pugno chiuso, una tarantola immobile che segnala qualcosa. A fare la luce sul caso sarà il procuratore Edison Yuzinmamui, assieme all'agente Laiseka e alla sua amica giornalista Giulietta Lezzama. Il ritrovamento dei quattro arti di un uomo li porta a cercare di identificarlo. Sì, perché dopo la prima mano vengono trovate altre parti del suo corpo. Per Edison gli assassini nascondono e le piogge riportano invece in superficie. Dove poteva essere contenuta tutta quella barbarie? Omicidi atroci, femminicidi, uxoricidi, crimini passionali. Per lui non erano che manifestazioni individuali della malvagità, ma conseguenze di una società perversa. Nessuno compie atti del genere per piacere, né sono nella natura delle persone. C'è gente sofferente, risentita, invidiosa, solitaria, frustrata o abbandonata che un bel giorno non ce la fa più e commette un delitto. La psicologia attenua la colpa dicendo che è stata una vendetta bramata e giusta, che si è ristabilita l'armonia. Chi vive però in pace oggi? Quali persone possono permetterlo e permetterselo in un paese come la Colombia? Pochi. I grandi capitalisti, i funzionari a vita, i latifondisti, insomma tutti quelli che controllano il loro conto in banca. E quindi lui, che è stato uno studente che ha lottato in piazza per i diritti civili, sa che cosa ha digerito, ma soprattutto ha sbranato il suo paese. Lui, che appartiene all'etnia indigena Ubitototo, sa come la Colombia abbia perso e modificato per sempre la sua identità nel sangue. Lucido e spietato, Santiago Gamboa ci dà attraverso un'opera di fiction un ritratto allo stesso tempo allucinato e realistico del suo paese. È difficile distinguere chi è buono e chi è cattivo in questa storia. Delirio e realtà si incrociano in maniera feroce. Attraverso un immaginario complesso e articolato, Gamboa ci regala un'immagine personale della sua Colombia che troppo spesso ha soppresso la sua natura materna e femminile per dare spazio alla ferocia primitiva maschile. Tutto questo lo troverete e lo scoprirete leggendo un libro sicuramente che vi colpirà come Colombian Psycho di Santiago Gamboa, pubblicato dalle edizioni EO.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, adesso le notizie di Radio Popolare delle 12.30, torniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, a risentirci da Ira Rubini.